In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Buonasera, bentrovati. Ultima puntata del programma In nome dei figli, un programma per chi per la prima volta ascolta questo nostro appuntamento, che si occupa di separazioni. Quelle separazioni dove sono coinvolti anche i minori. Quando una coppia con figli decide di separarsi, a volte sottovaluta l'impatto traumatico che può avere sui bambini, e in casi ancora più gravi e conflittuali i figli diventano strumento di rivalsa. Siamo qui a parlarne con l'associazione Figli per Sempre, i cui membri sono gli ideatori e i curatori di questo programma, e con noi in studio questa sera ci sono Giovanni Paolucci, presidente dell'associazione. Buonasera e bentrovato.
Buonasera.
E Paolo.
Buonasera.
Allora, siamo all'ultima puntata, quindi doveroso dare la parola al presidente, che così ci racconta quelli che sono come dire, gli scopi fondamentali di questa associazione, quelle che sono state le attività più importanti di questo ultimo anno.
Sì, la nostra associazione è attiva a livello regionale ormai già da quasi 10 anni, dal 2008, e lo scopo principale della nostra associazione Figli per Sempre è quello di sensibilizzare e portare alla luce tutta una serie di problematiche legate alla separazione dei genitori. Perciò prima di tutto vogliamo appunto sensibilizzare sul concetto di bigenitorialità. È un concetto abbastanza nuovo che ha dato poi vita alla legge attuale sulla separazione nel 2006, e che riguarda il diritto dei figli ad avere rapporti con entrambi i genitori anche dopo la separazione. Ecco, perciò noi organizziamo seminari, anche questa trasmissione alla radio fa parte delle nostre attività principali, e attività proprio rivolte alle persone separate in difficoltà e che hanno particolarmente a cuore la salute dei propri figli, e appunto cercano in ogni modo di mantenere rapporti con i figli, nonostante magari che i genitori come coppia non esistano più, però è importante che restano genitori, perché i figli hanno sempre bisogno di avere questo riferimento.
Di avere entrambi i genitori. Allora, ne approfittiamo per chi fosse interessato a questo argomento, perché direttamente coinvolto, o ha amici o parenti che si trovano in questa fase difficile della loro vita, vogliamo darvi i vostri contatti, il vostro sito internet, che è?
Sì, il nostro sito internet, dove poi ci sono anche tutti gli altri contatti, è Figli per Sempre TNBZ come Trento Bolzano.it. Allora, Figli per Sempre TNBZ.it.
Va bene. Allora, vogliamo anche però come dire, lanciare un amo, o perlomeno insomma un ponte anche con i nostri radioascoltatori. Spesso ci scordiamo di dare i nostri numeri per contattarci se volete esprimere una vostra opinione o raccontarci una vostra esperienza. Noi siamo qui al 348 514 0444, il numero per gli SMS o WhatsApp, oppure potete chiamarci allo 0461 92 22 22. Il programma durerà fino alle 20:30. Tanti gli argomenti da trattare. Parleremo oggi, entreremo nel vivo del programma parlando di una figura professionale nota. Parleremo dell'assistente sociale, che gioca un ruolo chiave nelle separazioni conflittuali, perché di fatto la figura che entra in relazione sia con i minori che con i genitori, e che è chiamata a indagare, a raccogliere informazioni per una valutazione sulle competenze genitoriali. E rispetto a questo ci piacerebbe commentare quello che è stato un articolo pubblicato proprio oggi sul Corriere della Sera, che parla appunto delle difficoltà di questa figura professionale, dandoci come dire una visione forse inedita. Paolo, ci vuoi dire qualcosa a riguardo?
Sì, casualmente oggi ho trovato sul Corriere della Sera un articolo, un breve articolo, che parla di una ricerca commissionata proprio dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, e da cui risulta che l'88,2% degli assistenti sociali nel corso della carriera è stato aggredito verbalmente, e il 61% era presente mentre ciò accadeva ad un collega. E questa ricerca sarà presentata domani a Roma nella sede del Consiglio Nazionale dell'Economia, ed è stata commentata da alcuni, diciamo, ricercatori dell'ambito statistico e delle scienze sociali. Il comitato scientifico era diretto da Alessandro Sicora dell'Università della Calabria, e vabbè, poi ci sono le varie, vari dettagli su i contenuti di questa ricerca basata su questionari. Quello che mi ha colpito è appunto questa questione delle aggressioni verbali, che in qualche caso diventano pure aggressioni fisiche. Perché, benché io conosca un po' il mondo degli assistenti sociali, non credevo che ci fossero percentuali così alte di rischio per la loro professione, anche se, per, se me ne rendevo bene conto, perché diciamo la persona comune che non ha mai avuto a che fare con i servizi sociali della sua città magari può pensare che l'assistente sociale sia l'equivalente di quelle che erano le dame della, della carità del, dell'Ottocento, che si occupa di persone bisognose, e comunque con i soldi pubblici ovviamente, non con i soldi personali, ma che comunque è ben visto perché porta un aiuto. Invece paradossalmente questa ricerca ci dice il contrario. E forse il tema della serata potrebbe essere anche questo, cioè perché gli assistenti sociali ormai sono una categoria così a rischio rispetto proprio alle persone che vanno a incontrare nel corso della loro professione, che sono persone che hanno bisogno del loro aiuto.
Certo.
E abbiamo due ospiti,
e
posso anticiparlo, e ne parleremo con loro.
Ecco. Certo, tra
questa
l'altro
è, diciamo, l'occasione con cui possiamo introdurre la puntata.
Certamente. Aggiungo un'altra, altre due piccole informazioni rispetto a questo articolo che mi sembrano rilevanti, che questo studio è uno studio davvero molto serio, perché si basa su un campione di oltre 20.000 professionisti. In Italia ce ne sono 42.000, quindi su, quasi sul 50% della categoria, per dare validità al dato che è emerso. E poi molto interessante che i settori più rischio, cioè i settori dove gli assistenti sociali sono più a rischio di aggressioni, sono quelli a tutela dei minori e a sostegno di adulti in difficoltà. Però ovviamente noi interessa di più l'ambito che riguarda la tutela dei minori, e ne parleremo appunto con i due esperti. Gli esperti che avremo oggi sono la professoressa Elisabetta Catapane e l'avvocato Simone Pillon, due professionisti che vi introdurremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria e un brano musicale. Quindi linea alla regia. Torniamo tra pochissimo. Eccoci qua, 19:51, ancora ben trovati, state ascoltando l'ultima puntata del programma In nome dei figli. Come vi avevamo anticipato, questa sera parliamo del complesso ruolo dell'assistente sociale. Lo facciamo insieme ad un'esperta, ad una psicologa psicoterapeuta, docente universitaria presso l'Università degli Studi di Chieti e Università degli Studi di L'Aquila, esperto perito, consulente tecnico presso diversi tribunali e procure, specializzata in psicologia dell'età evolutiva e psicologia giuridica, ha un'importante esperienza maturata nei servizi sociali di Pescara e L'Aquila nell'ambito della tutela dei minori, vittime di abuso sessuale e maltrattamento fisico e psicologico, e adesso dico il nome, stiamo parlando della professoressa Elisabetta Catapane. Buonasera professoressa, ben trovata.
Buonasera a tutti voi.
Allora, grazie di essere con noi, e approfittiamo della sua competenza per iniziare a introdurre questa figura professionale così complessa. Lei ha intuito che questo è un programma dedicato al mondo delle separazioni, soprattutto quando parliamo di separazioni dove sono coinvolti minori, e siamo curiosi di chiederle: quando è che entra in gioco l'assistente sociale?
Dunque, l'assistente sociale ha sicuramente un ruolo cruciale in queste separazioni di natura conflittuale, in quanto le separazioni di natura conflittuale spesso convergono presso l'autorità giudiziaria, quindi finiscono nelle aule dei tribunali. E proprio per il mandato che i tribunali, l'autorità giudiziaria conferisce all'assistente sociale, ecco che entra in ruolo questa figura professionale, in quanto viene demandata alla stessa il compito di fare delle indagini socioambientali, delle indagini relativamente allo status del minore. Quindi l'assistente sociale entra in gioco nella misura in cui il tribunale o l'autorità giudiziaria, le procure per i minorenni, la coinvolgono affinché vengano raccolti dei dati circa la situazione dei minori che sono coinvolti in queste separazioni conflittuali. Chiaramente non sempre è presente l'assistente sociale, è presente nella misura in cui però il conflitto arriva ad un attenzionamento dell'autorità giudiziaria, per cui non vengono rispettati per esempio i diritti di visita, vengono negati i rapporti tra un genitore e il figlio da parte dell'altro genitore, o comunque viene chiamata la polizia, vengono chiamati i carabinieri laddove il genitore non viene, non collabora nel diritto di visita. Oppure ci sono altri casi, ma che sono più rari, dove l'assistente sociale viene interpellata direttamente dagli utenti o comunque viene interpellata direttamente dal genitore affinché possa essere aiutato nel suo difficile compito di genitore separato quando l'altro genitore non collabora. Quindi è chiaro che è una figura professionale che interviene nel conflitto quando c'è una separazione che non volge, insomma, in termini sereni.
Senta, le faccio una domanda un po' provocatoria. Se lei dovesse, come dire, dare un giudizio, non mi piace usare questa parola, ma insomma, noi abbiamo bisogno in qualche modo attraverso questo programma di sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è la criticità, forse anche di, non necessariamente di questo ruolo, ma insomma della difficoltà che spesso hanno i genitori di avere una relazione sana ed equilibrata con i figli. E come dire, quello che spesso viene denunciato, soprattutto quando ci sono casi di alienazione parentale, è un po' la percezione che non sempre c'è una collaborazione attiva da parte degli assistenti sociali per garantire questo equilibrio nel rapporto con entrambi i genitori. Lei che cosa ne pensa?
Ma guardi, nella mia esperienza le posso dire che in realtà ho visto crescere negli anni il conflitto genitoriale e stanno crescendo a dismisura i casi di alienazione, e questo purtroppo è un dato di fatto. Ora, l'assistente sociale in realtà propone al giudice o all'autorità giudiziaria degli interventi o delle possibilità per dirimere in qualche modo questo conflitto, però è chiaro che ogni genitore che si presenta presso i servizi sociali porta la sua verità, quindi porta il suo mondo, porta il suo modo di esaminare e vedere le cose, ed è molto difficile mantenere una condizione di equilibrio tra le parti. Ed è richiesta un'alta professionalità, perché mantenere l'equilibrio tra le parti vuol dire non sposare la tesi né dell'uno né dell'altro genitore, ma sposare la tesi del minore.
Certo.
Quindi questo è il grosso ruolo, e qui che è chiesta un'elevata professionalità, perché laddove c'è un conflitto è chiaro che ogni genitore, e qui faccio salvi i casi di maltrattamento e abuso ovviamente, no? Che poi sono comprovati magari da un iter giudiziario, però nella maggioranza dei casi dove c'è un conflitto aperto, i genitori con reciproche accuse, reciproche rivendicazioni, ovviamente cercano di in qualche modo ottenere magari dei consensi, no? Da parte degli operatori coinvolti. Ma in realtà, se l'obiettivo principale, e deve essere l'obiettivo principale, e la tutela del minore, il mantenimento di una imparzialità di intervento è d'obbligo, laddove l'imparzialità poi garantisce anche la possibilità di costruire interventi atti a dirimere questi conflitti.
Ecco, lei, quindi, mi scusi, finisca pure.
Ecco, quindi in realtà poi la parte più complessa, che è in qualche maniera quella di risolvere o attenuare i conflitti, richiede degli interventi multidisciplinari, quindi multidisciplinari e specialistici, che coinvolgono diverse figure professionali, è chiaro.
Quindi lei, se dovesse far emergere una criticità per quel che riguarda il ruolo dell'assistente sociale, mi pare di capire che forse è il bisogno di far parte, come dire, di una rete dove ci sono varie figure professionali.
Esatto.
Come se l'assistente sociale fosse, come dire, avesse un carico troppo grande quando ci sono conflitti così importanti?
Ma credo che l'assistente sociale, di fronte a conflitti così importanti, debba comunque necessitare di altre figure specialistiche, ma nella mia esperienza è sempre accaduto così, nel senso che l'assistente sociale che ha questo ruolo importante, dove converge la domanda fondamentalmente, è chiaro che l'analisi della domanda deve anche portare a delle risposte che siano specialistici e multidisciplinari. quindi assolutamente nel dirimere un conflitto, comunque nell'intervento con i genitori, poi vanno fatte diverse proposte che coinvolgono sì la figura dell'assistente sociale, ma possono coinvolgere però anche altre figure professionali. Quindi credo che un ruolo molto critico, appunto, intanto l'assunzione di un'imparzialità, che già questo comporta un carico notevole, e dall'altra parte anche il proporre interventi multidisciplinari, come se in qualche maniera si gestisse il caso, ma tenendo conto di una rete intorno che possa venire in aiuto. Ecco, io credo che da soli non si vada da nessuna parte. Quindi
lei dice proprio... questa rete non c'è, secondo lei, in questo momento?
Dipende dai territori, dipende da come sono organizzati, dipende dalle risorse che sono state costruite. Abbiamo bisogno, per esempio, di percorsi di mediazione, ma io direi anche di più, di figure specialistiche che affianchino i genitori nel lutto separativo e li aiutino a elaborare questo evento, che, diciamolo che francamente, una separazione è comunque un lutto, è comunque la fine di un qualcosa, la fine di un progetto. La separazione comporta comunque dei vissuti emotivi, psicologici importantissimi, e se questi non vengono adeguatamente elaborati si trasformano poi in altro. Quindi le aule dei tribunali sono piene di coppie in fase separativa che gestiscono i loro conflitti attraverso gli avvocati, attraverso i giudici, attraverso i ricorsi, ma che in realtà sono testimoni di una sofferenza emotiva profonda che necessiterebbe di un'altra angolazione, cioè di un'altra ottica, di un'altra modalità di intervento.
Quindi...
perché dobbiamo fare un salto culturale, secondo me, e salto culturale consiste nel prendere coscienza che comunque la separazione è un evento stressante, un evento anche a volte traumatico, è un evento che comporta un lutto. E insieme a questo lutto c'è il compito gravoso poi della gestione dei figli.
Certo, no, è interessante quello che lei dice, è fondamentale certamente l'origine della sofferenza che poi porta a tutti questi comportamenti così volti verso la rivendicazione. Lei ha certamente ragione, il suo il punto di vista naturalmente di una psicologa, psicoterapeuta, però diciamo che poi a volte, come dire, anche questi processi di elaborazione del lutto, come lo chiama lei, della separazione, sì, richiede comunque dei tempi. Poi sì, ma in realtà ci sono dei bambini che hanno invece bisogno di una continuità, no? Per quel che riguarda la relazione con entrambi i genitori. Quindi in questo senso noi ci domandiamo se a volte gli assistenti sociali hanno sempre, come dire, questa capacità di aiutare, garantire questa relazione, questa frequentazione. Io però la fermo un secondo, sì, perché abbiamo la pubblicità, però prima vorrei presentarle l'avvocato Simone Pillon, che è stato più volte ospite all'interno di questa trasmissione, quindi i nostri radioascoltatori lo conoscono e lo abbiamo tenuto in linea affinché sentisse il suo intervento dall'inizio alla fine per poter poi fare un mini dibattito.
Certo.
Però, per cui lo saluto. Intanto, avvocato, buonasera, grazie della pazienza, grazie di essere con noi anche questa sera.
Buonasera, grazie a voi dell'occasione.
Allora, sono le 20.02, dovete pazientare ancora un po' perché i tempi radiofonici ci costringono a dare spazio alla pubblicità e poi tra pochi minuti torniamo in linea e continuiamo su questo tema. Va bene?
Benissimo.
Grazie, a tra poco allora.
Been a while since I last dreamt. Barely remember what it's like to dream. Been finding it hard to get to sleep, too stressed, and there ain't anyone to sing a lullaby to me. Pretend doesn't get to me, and I suffer in silence when I'm hurting. The man's problems are his own, and it's my burden. Tossing and turning, trying to get to sleep, but I find it hard to switch off when my mind's working. I ponder on things I shouldn't bother with. Off the rails, my train of thoughts wandering. Sick of pretending to be so happy, all the while my anxiety's away at me, my skin crawls. I look up at the sky. and happiness is so distant. So seem the ones who I love, the ones who love me, but I don't wanna tell them how I feel in case they judge me. It's just me. Wish I had let somebody in, but I ain't never been too trusting.
Eccoci ancora insieme, 20:06 minuti primi, ancora ben trovati, state ascoltando l'ultima puntata del programma In nome dei figli e abbiamo in linea con noi due esperti che questa sera ci permetteranno di entrare nel vivo, insomma, del programma parlando di una figura professionale, come dire, molto controversa, no? Una visione anche probabilmente rispetto all'opinione pubblica molto combattuta. Parleremo di assistenti sociali, stiamo parlando degli assistenti sociali, abbiamo sentito l'intervento della professoressa Elisabetta Catapane, siamo curiosi di sentire l'avvocato Simone Pillon che cosa ne pensa rispetto a tutto quello che ha sentito fino ad ora. Buonasera avvocato, di nuovo ben trovato.
Grazie, buonasera a voi, buonasera ai telespiali, ai radioascoltatori. Ma dunque, io condivido larghissima parte di quello che è stato poc'anzi affermato dalla professoressa e mi permetto di ignorare alcuni aspetti. Io nella mia esperienza professionale in ordine a separazioni, divorzi, crisi della famiglia, ho incontrato davvero di tutto, per cui è vero quello che è stato detto, cioè che il problema è una non uniformità della preparazione, della professionalità dei servizi sociali sul territorio nazionale, ma non solo, addirittura anche all'interno dello stesso distretto, all'interno dello stesso ufficio di cittadinanza, purtroppo devo dire che capita di trovare magari un assistente sociale molto preparato e viceversa un collega che preparato non lo è affatto. Quindi credo che una delle prime risposte che noi dobbiamo dare all'utenza è quella di una uniformità di formazione del personale che poi dovrà prendersi cura delle famiglie in sofferenza. Ormai il fenomeno è conclamato, la crisi della famiglia, anche spinta da interventi legislativi a nostro avviso inopportuni, ha portato a un'impennata delle separazioni, dei divorzi, delle separazioni di coppie conviventi, con figli, con quindi anche un disagio sociale elevatissimo. A questo si aggiunge quello che già è stato detto, cioè una recrudescenza violenta del fenomeno dell'alienazione parentale. E proprio davanti all'alienazione parentale devo dire che ho trovato una grandissima impreparazione sostanzialmente sia, devo dire, nel servizio sociale e sia anche in tutti gli altri operatori, ecco, che si affiancano alla famiglia in crisi e alla famiglia con una situazione di alienazione.
Posso chiederle che cosa intende quando un assistente sociale è impreparato?
Ma io porto degli esempi concreti in campo, così che ci capiamo. Situazioni in cui un figlio rifiuta di incontrare uno dei genitori e lo fa per mesi e mesi e mesi e il servizio sociale, pur sollecitato, non sa intervenire o non riesce a intervenire o porta, diciamo, interventi del tutto inadeguati o inutili, poi è chiaro che la crisi non fa altro che peggiorare via via fino a diventare in alcuni casi irreversibile. Quando invece una precoce diagnosi della situazione e un precoce intervento dei primi sollecitati sul campo, che normalmente sono proprio i servizi, potrebbe in larga parte risolvere, non dico risolvere la situazione radicalmente, però quantomeno evitare danni peggiori. Quindi parlare di alienazione con assistenti sociali che non sanno neppure di che cosa si sta parlando, purtroppo mi è capitato. Come mi è capitato di trovare assistenti sociali che mi abbiano detto, ma d'altronde se il figlio non vuole incontrare il papà non possiamo certo intervenire noi, ma come no, è proprio il vostro lavoro, voglio dire. Quindi in questo senso noi proponiamo da anni, e questo credo sia ben chiaro, non voglio essere altrettanto chiaro, ho anche trovato operatori dei servizi sociali molto preparati, molto professionali e molto sul pezzo e molto attenti a che appunto il benessere della, soprattutto del minore, ma anche degli utenti in generale, sia davvero al primo posto. E credo che una possibile risposta a questo gap di preparazione, che poi è anche un gap in buona sostanza culturale, debba essere rintracciata nel coraggio che dobbiamo avere noi tutti operatori al servizio della famiglia in crisi, al servizio della coppia in sofferenza, al servizio del minore in sofferenza, deve essere quello di una formazione congiunta. Noi ci crediamo moltissimo, ma una delle esperienze che io ho fatto fin da giovane avvocato era quello di scoprire che parlare con il servizio sociale significava dover impiegare un'altra lingua, un'altra modalità di comunicazione, perché la formazione giuridica, dalla quale ovviamente io vengo, è completamente diversa dalla formazione di tipo sociale, come è diversa dalla formazione del magistrato, come a sua volta poi è diversa dalla formazione dello psicologo o dell'esperto dell'età evolutiva che viene coinvolto nella crisi della famiglia. Trovare una formazione permanente comune a tutte queste figure professionali è, secondo noi, l'unico modo di capire la lingua dell'altro, di capire come l'altro approccia al problema e come poter offrire un apporto multidisciplinare in equipe che appunto si prenda cura della famiglia ferita. Io su questo ci tengo moltissimo, perché alla fine ovviamente il male che ricade sempre sul più piccolo, sul più fragile, normalmente sul minore, oppure sul coniuge più fragile. Mm. E intervenire in tempo con professionalità e con preparazione è qualcosa che si può fare, perché ormai la ricerca e la scienza forense e la scienza psicoforense sono ormai avanzatissime. Abbiamo esempi di modalità standard di intervento che funzionano, che sono immediatamente attivabili. Quindi piegarsi finalmente sulla coppia in crisi, sulla coppia genitoriale in crisi, senza giudicare, senza puntare il dito, senza dire non siete capaci, siete capaci solo a litigare, cosa che ho sentito dire, voi non siete in grado perché litigate. È certo che litigano, stanno in una situazione di lutto terribile, in una situazione in cui appunto hanno visto naufragare tutti i loro progetti, e questa frustrazione da qualche parte deve uscire. Ci meravigliamo che litigano, io francamente mi meraviglio quando trovo una coppia che si separa senza litigare, certo. Quello c'è da meravigliarsi. Voglio dire, anche la immensa carica emotiva che viene dal fatto che un figlio di fatto si allontani da quel genitore perché comunque va a vivere con l'altro, perché quell'altro genitore si è riaccompagnato con una terza persona, e quindi vedere il proprio figlio che trascorre i pomeriggi con un altro uomo, con un'altra donna, no? È chiaro che è tutta una connotazione che deve essere sedimentata, che deve essere compresa, che deve essere accompagnata. Invece no, noi pretendiamo che le coppie litighino sui soldi, litighino sulle questioni di divisione del patrimonio comune, e invece sui figli magicamente devono andare di colpo d'amore e d'accordo. Non è possibile. Ecco perché un approccio che non giudichi la coppia, ma che anzi si affianchi e si prenda cura della coppia, secondo me è fondamentale, e vorrei che anche dai servizi fosse recepita come modalità, quando invece purtroppo alle volte capita di vedere che semplicemente si punta il dito contro l'uno, contro l'altro o contro tutti e due, e alle volte anche si prendono posizioni di sostituzione della figura genitoriale, no? Siccome voi non siete capaci, adesso vi faccio vedere io come si fa. Anche questo è sbagliatissimo. Un approccio che consenta ai genitori di riappropriarsi di quella responsabilità genitoriale dalla quale si sono distratti perché impegnati appunto nelle reciproche contestazioni è fondamentale, ma può essere fatto solo appunto con, da una parte, una grande capacità e una grande saldezza dal punto di vista professionale, e dall'altra anche una grande pazienza.
Certo, un grande distacco, la famosa capacità di mediare, di non farsi coinvolgere dalla situazione senza giudizio. È molto interessante il suo intervento, avvocato. E, come dire, sono curiosa di sapere cosa ne pensa la professoressa Catapane di questo intervento. Professoressa.
Dunque, sì, io sono assolutamente d'accordo sul progetto di una formazione comune, perché è vero che manca un linguaggio codificato, perché è vero che il magistrato parla una lingua, l'avvocato ne parla un'altra, lo psicologo ne parla un'altra ancora, l'assistente sociale ancora, ed è vero che un intervento multidisciplinare deve anche prevedere magari un linguaggio comune, e quindi anche, e questo consente anche di costruire intenti comuni. E poi un'altra cosa che mi pare interessante riprendere dall'intervento dell'avvocato è la tempistica, verissimo.
Sì.
Cioè prendere in tempo le situazioni all'inizio, come dire, diagnosticare subito il problema, effettuare immediatamente una diagnosi, potrebbe in qualche maniera veramente impedire il cronicizzarsi delle situazioni di cui i tribunali sono pieni. E quindi ovviamente la cronicizzazione poi diventa una modalità interattiva tra i vari componenti della famiglia che diventa veramente difficile spezzare, ma se noi riusciamo a coprire sin da subito le crisi attraverso degli interventi efficaci, facciamo un grande servizio ai bambini, facciamo un grande servizio ai minori, perché parliamoci un po' chiaro, noi adulti è chiaro disquisiamo, ma le sofferenze peggiori le riserviamo ai bambini, ai ragazzi, ai figli. Non possiamo neanche immaginare per un figlio quanto sia doloroso e quanto sia immensamente di una sofferenza immensa dover in qualche modo assistere ai conflitti e poi addirittura passare all'alienazione e alla dimenticanza forzata dei genitori. Si fanno dei danni gravissimi, io questo voglio dire, danni gravissimi che possono segnare per la vita un individuo. Quindi secondo me siamo davvero di fronte a un'emergenza sociale e alla necessità di costruire dei linguaggi comuni. Io credo che venga richiesta sicuramente una professionalità elevata, una formazione elevata, e quando in qualche maniera un bambino non vuole vedere l'altro genitore o comunque comincia, perché si comincia sempre così, e poi è una frase ormai codificata che i genitori utilizzano, è lui che non ci vuole andare, è lui che non lo vuole vedere, insomma, una frase ormai, o è lei, insomma, una frase che sentiamo ormai troppo spesso. È chiaro che gli interventi sul territorio, gli specialisti che stanno sul territorio si trovano a dover spezzare immediatamente questa catena, con assolutamente una presa in carico che preveda la restituzione, e qui mi trovo d'accordo, di un ruolo genitoriale cosciente, consapevole e responsabile. Quindi la presa in carico da parte dei servizi territoriali diventa un nodo cruciale, prima che poi degeneri, si cronicizzi e tutto diventa più complicato, perché non ci dimentichiamo, i bambini crescono nel frattempo,
cioè
passano i giorni, passano le settimane, quindi i bambini continuano la loro evoluzione in una condizione che è però velenosa, in una condizione che è dannosa per la loro crescita psicofisica. È vero che i genitori litigano, è vero che il lutto comporta poi, il lutto separativo comporta dinamiche di rabbia, di aggressività, di proiezioni, di rivendicazioni, ma è proprio per questo che poi gli operatori sul territorio devono avere la capacità e la sensibilità
di vedere l'emergenza, certo, di cogliere che c'è un'emergenza.
Siamo in emergenza, io ci tengo proprio a dirlo, perché ormai non si contano più le situazioni. Io stessa che lavoro per la procura, che faccio l'ascolto in audizioni protette, spesso e volentieri molte denunce non sono altro che un'alienazione tradotta poi in processi penali, in denunce penali. Quindi dal civile anche il penale si sta moltiplicando sotto questo punto di vista, quindi parlo veramente di emergenza.
Certo.
E quindi l'intervento del territorio deve essere assolutamente
tempestivo
e puntuale.
Devo dire che nella mia piccola esperienza, grazie a questo percorso che ho fatto insieme all'associazione Figli per Sempre, come dire, sono rimasta colpita dal fatto che l'assistente sociale abbia un ruolo così cruciale, che poi possa incidere poi nella concretezza sulla vita di queste famiglie, per cui ci rendiamo conto che è un ruolo estremamente importante. A proposito di questo, adesso daremo un po' di spazio alla regia, ascolteremo un brano e poi concluderemo, se voi siete d'accordo, commentando l'articolo di cui vi abbiamo parlato in apertura. Non so se lei, professoressa, e lei, avvocato, avete letto questo articolo che è stato pubblicato sul Corriere oggi, dedicato agli assistenti sociali. No, allora sarà bello, perché lo sentirete in diretta e sarà un piacere sentire dal vivo il vostro commento. Prima però un po' di spazio alla regia, restate con noi e poi concludiamo il programma parlando di questo. A tra poco.
A tra poco. C'è stato un momento in cui mi ero...
è sembrato capirci qualcosa, vederci più chiaro in mezzo alle trame che intreccia la vita. Ma è stato un attimo, soltanto un attimo. C'è stato un momento in cui si è mostrato il disegno divino, perfetto equilibrio tra tutte le forze del bene e del male. Ma è stato un attimo, soltanto un attimo. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. La parola sempre fa troppa luce, fa troppa luce, fa troppa luce la parola sempre. C'è stato un momento in cui si è intravista la meta lontana, la vera ragione del nostro passaggio su questo pianeta. Ma è stato un attimo, soltanto un attimo.
Eccoci, allora 20 e 23 minuti primi, sono così di, contenta di parlarvi di questo articolo, sono contenta di farlo con i miei ospiti telefonici perché mette proprio, dà una visione degli assistenti sociali credo inedita. Questo articolo parla di uno studio, pensate, che è stato fatto su 20.000 professionisti, stiamo parlando di assistenti sociali, e il dato che emerge è che l'88,2% degli assistenti sociali nel corso della loro carriera è stato aggredito verbalmente, il 15,4% ha subito una qualche forma di aggressione fisica, inoltre il 35,8% ha temuto per l'incolumità propria o di un familiare. Allora, si basa di un campione davvero importante perché stiamo parlando quasi del 50% dei professionisti, è uno studio che è stato fatto da una università, se volete ve lo dico nel dettaglio, è stata promossa dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e si basa su un campione che è stato analizzato da un comitato scientifico diretto da Alessandro Sicora dell'Università della Calabria. I settori più a rischio, quindi gli assistenti sociali che fanno parte di questo settore sono quelli più a rischio e il settore è quello della tutela dei minori e l'altro quello a sostegno di adulti in difficoltà. Però insomma noi ovviamente vogliamo porre l'attenzione su sugli assistenti sociali che lavorano nell'ambito della tutela dei minori. Mi sembra un dato incredibile, no? Perché a volte si parla appunto di queste inadempienze da parte degli assistenti sociali, di questi tempi lunghissimi che tolgono la possibilità di avere continuità nella relazione con un genitore alienato, che in qualche modo diretto o indiretto viene allontanato dal minore, però insomma questo dato parla di che cosa secondo voi, che lavorate con questi professionisti, che cosa vi fa pensare?
La prima valutazione che mi viene da fare è che vorrei dire benvenuti nel mio mondo, nel senso che anche gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia sanno benissimo che possono diventare vittima di violenze, di minacce, di stalking autentico, con telefonate a mezzanotte, all'una, ma perché questo? Perché si va a toccare, vanno a toccare corde profondissime nel cuore dell'uomo e quindi non ci si deve poi meravigliare che ci siano anche reazioni sopra le righe. Quando si discute di soldi, alla fine, bene o male, un minimo forse di freddezza ancora le persone riescono a mantenerlo, ma quando si vanno a toccare la vita dei figli è chiaro che le persone perdono molta lucidità e soprattutto se arrivano all'esasperazione di non trovare risposte adeguate a quello che loro ritengono essere il bene dei figli, ecco che purtroppo accadono episodi che io ben conosco anche personalmente, perché, come ripeto, anche la categoria degli avvocati è soggetta a questo genere di reazioni. Che cosa si può fare? Le risposte che abbiamo dato prima già in una misura ci danno qualche indicazione, perché la professionalità anche nella risposta di fronte a reazioni sopra le righe aiuta. Qualche volta mi è capitato anche di dover intervenire personalmente per sedare proprio risse tra magari il mio assistito e la moglie. In un caso ho assistito addirittura a una moglie che prendeva a sberle il marito appena dopo l'udienza presidenziale, con ceffoni molto sonori. Senza voler minimamente giustificare atteggiamenti violenti, però è un rischio professionale, è un rischio del mestiere. Quello che vorrei dire, questo sì è importante, spezzando anche una lancia in favore del servizio sociale, è che oggettivamente sono sotto numero, sono gravati da numerosissimi casi, tutti molto delicati, tutti molto importanti, che sono in numero sensibilmente inferiore a quello che invece sarebbe adeguato per una ormai così generalizzata crisi della famiglia e della coppia. Quindi anche questo sicuramente influisce sulle prestazioni professionali e anche sulle reazioni degli utenti.
Bene, professoressa Catapane, lei che cosa ne pensa?
Allora, sicuramente il dato è molto importante, colpisce tantissimo, però mi sento di dire che questo fa parte della professione, perché in realtà bisogna anche prevedere che si toccano aspetti particolari nella vita delle persone, quindi aspettarsi dei moti di rabbia o un'aggressività verbale mi sembra insomma che faccia parte del contratto, tra virgolette. Anche io personalmente ho subito delle aggressioni, ma chiaramente poi la professionalità deve essere tale per cui bisogna avere gli strumenti per cercare di contenere queste aggressioni, questa rabbia, no? Quindi ovviamente stiamo toccando dei temi sensibili. E di conseguenza credo che prevedere di essere aggrediti o subire la rabbia degli altri, piuttosto bisognerebbe, come dire, essere muniti da un punto di vista delle capacità professionali in maniera tale da poter contenere, no, tale situazione. Chiaramente parliamo di aggressività verbale, parliamo di rabbia, quante rabbie ci sono da contenere, quanta aggressività c'è da contenere. D'altra parte l'utente ti porta il suo dolore. E questo dolore si può esprimere anche in agiti verbali che ovviamente il professionista dall'altra parte deve in qualche maniera contenere, insomma fa parte un po' di quello che è il percorso, perché è chiaro che non si riceve gente tranquilla o gente che insomma attraversa periodi felici, si parla con persone che stanno attraversando un tunnel, che sono in una condizione di grave sofferenza. Quindi mi sento di dire che non, cioè, colpisce perché è elevata, però d'altra parte ad una riflessione più approfondita mi pare che non possa essere altrimenti, no? Vista anche l'emergenza sociale che è in atto. Credo che per fronteggiare queste situazioni ci voglia comunque una capacità, una competenza professionale che consenta appunto di contenere queste situazioni. Non credo che ci troviamo di fronte a situazioni facilmente gestibili, perché altrimenti non confluirebbero nei servizi sociali, non confluirebbe, cioè non avrebbero l'attenzionamento se non fossero situazioni di grande rischio. Quindi mi pare che chi si immette in un lavoro, una professione del genere, debba avere piena consapevolezza di questo, così come l'avvocato ha i suoi rischi professionali, così come lo psicologo ha i suoi rischi professionali, mi pare connaturato insomma questo aspetto. Chiaramente però quello che volevo commentare è il fatto che se è così elevato il numero, questo mi fa pensare anche a un disagio sociale diffuso, cioè se l'assistente sociale riceve così frequentemente le aggressioni verbali, voglio fare anche una meta lettura, no? Al di là di quello che è l'esperienza dell'assistente sociale, che riporta, i casi sono elevati, la casistica è elevata, Ma questo mi preoccupa anche perché evidentemente c'è un disagio talmente diffuso che appunto si esprime poi nell'impatto con gli operatori sociali. E questo ci deve far riflettere, certo, del malessere serpeggiante all'interno della nostra società civile. Ecco, questo mi pare invece anche un aspetto sul quale riflettere, oltre al fatto che queste situazioni di per sé debbano far indirizzare la formazione anche verso l'acquisizione di strumenti in grado di fronteggiare tali situazioni.
Devo dire che è stata brava professoressa, perché lei, appunto, commentando la ragione fondamentale, diciamo, di questo fenomeno, parla giustamente di un disagio sociale che probabilmente sta crescendo, ed è quello che commenta anche la presidente della fondazione che ha come dire, promosso questa ricerca. Però un'altra causa, diciamo, che viene imputata a questo fenomeno forse è anche l'immagine che ha l'assistente sociale nell'opinione pubblica, nella gente, che non è proprio un'immagine positiva.
Questo bisogna anche riconoscerlo, nel senso che l'assistente sociale riveste il ruolo di spauracchio, comunque di persona che quando interviene, insomma, questi timori che sono un po' culturali anche, ecco, probabilmente determinati da tutta una serie di fattori che adesso, insomma, non è possibile esaminare.
No, certo, ma...
Però credo che sì, concorra a questa situazione anche un'immagine un po', come dire, persecutoria della figura dell'assistente sociale. Questo è vero, bisogna riconoscerlo, per cui anche le famiglie che vedono l'introduzione dell'assistente sociale nel loro ciclo di vita, evidentemente vivono una situazione in quel momento spesso e volentieri anche di natura di disagio, di persecuzione, ma credo che lì dobbiamo fare comunque appello alla professionalità, perché laddove poi si porta il bagaglio di professionalità, anche questi dubbi di persecuzione, di intromissione, come dire, che in quel momento viene vissuta come qualcosa di fuori luogo, far passare alle persone il fatto che si tratta di un aiuto, ma di un vero aiuto perché il loro ciclo di vita possa continuare, proseguire nel migliore dei modi, ma non in termini di giudizio e non in termini di disgregazione. Ecco, probabilmente bisognerebbe far passare alle persone il fatto che si tratta di un vero aiuto e non certo di una spada che interviene e che comunque può
e che giudica.
Esattamente,
certo.
Il giudizio non deve assolutamente far parte, certo. Non deve far parte, perché giudicare non è certo un intervento professionale che possa aiutare,
certo.
Non c'è nulla da giudicare, certo, in questo caso.
Allora, diciamo che questo commento, come dire, mi sembra naturale, fatto da una psicologa, da una psicoterapeuta, oltre insomma tutto il resto della sua professionalità, ma come dire, questo aspetto del giudizio è emerso forte anche da parte dell'avvocato Pilloni. Questo, come dire, è una cosa che voglio mettere in risalto, perché non è proprio tipico della categoria alla quale lei appartiene, per cui non solo, certo, la competenza, ma anche, come dire, una grande sensibilità, una grande visione, come dire, piuttosto ampia la sua, avvocato Pillon. Se vuole entrare e fare un suo ultimo commento conclusivo rispetto a questo tema, gliene saremo grati, e poi sono costretta a salutarvi. Mi dica.
Sono molto edificato appunto da quanto sento dalla professoressa, perché non è da tutti i giorni sentire anche una persona che appunto proviene bene o male da un'esperienza di quel tipo anche avere il coraggio di indicare i limiti, e credo che il limite di cui stiamo parlando sia il limite più evidente. Purtroppo, e dico purtroppo, i tribunali, specialmente i tribunali per i minorenni, sono abituati ad affidare agli assistenti sociali il compito di giudicare la coppia, il compito di reperire elementi idonei per poi fondare il giudizio, capacità genitoriale, il collocamento del minore, la frequentazione con l'altro genitore, e quindi porre sulla stessa figura professionale l'assistente sociale sia il ruolo di chi dovrebbe aiutare la coppia, ma anche però il ruolo di chi scrive e poi il giudizio che dà nei suoi scritti è quello che poi normalmente il tribunale segue, è a mio avviso deleterio. Infatti io cerco sempre, nei limiti del possibile, di fare in modo che quando la situazione non è chiara si disponga una CTU, in modo che ci sia una figura terza, in modo che i servizi possano continuare a seguire il loro ruolo, che è quello di affiancare e sostenere la coppia, e non si trovino a doverla giudicare. Ma purtroppo non sempre accade. Come ripeto, abbiamo relazioni di assistenti sociali che sono dei veri e propri, delle vere e proprie sentenze, che vengono integralmente recepite molto spesso dai tribunali, che vuoi per la poca voglia, vuoi per la poca propensione a distaccarsi dal giudizio altrui, vuoi per altre ragioni anche meno nobili, è chiaro che questo però poi comporta danni anche molto seri. Quindi questo potrebbe già essere un buon inizio. Se cominciassimo a dirci che il ruolo del servizio sociale non può mai essere quello di giudicare la coppia, di giudicare i genitori, ma è sempre comunque quello di affiancarli e sostenerli, lasciando ad altri il compito di fare la valutazione genitoriale, già quello, a mio avviso, sarebbe un buon inizio. Se poi a questo mettiamo vicino anche la formazione congiunta con le altre categorie professionali che si occupano di famiglie in crisi, a questo diciamo aggiungiamo anche una apertura e un aggiornamento che porti le ultime novità in tema di supporto alla famiglia, sto pensando al coordinatore genitoriale, sto pensando alla mediazione, certo, di ultima generazione, sto pensando all'affido materialmente condiviso, sto pensando a tutte queste soluzioni, sto pensando alle varie modalità di supporto e di sostegno e di risoluzione dell'alienazione genitoriale, eccetera. Tutte queste nuove soluzioni che ci arrivano anche da paesi più avanzati, se tutto questo diventasse bagaglio culturale condiviso anche dei servizi sociali, io credo che potremmo, e mi metto anch'io come categoria nella schiera di coloro che
nella rete
il family supporting, potremmo davvero fornire a chi sta vivendo sulla sua pelle una situazione di particolare sofferenza un supporto, un sostegno, un aiuto come merita.
Mi sembra molto interessante questo intervento. Allora, come dire, colgo l'aspetto più interessante, mettendo un cerchio limitato a tutto quello che lei ha detto rispetto al ruolo dell'assistente sociale. Cioè, l'input che lei ci dà, la provocazione forse che lei ci dà, avvocato, è quella di dire: facciamo sì che l'assistente sociale faccia solo l'assistente sociale, cioè un lavoro di assistenza sostanzialmente. Lo sgraviamo dal ruolo di dover dare un giudizio, di dover compilare, che ne so, relazioni dove valuta se un genitore è più o meno competente, lasciamolo fare ad altri, facciamo sì che lui semplicemente favorisca le relazioni e sia veramente un ruolo assistenziale, proprio come lo è poi per definizione. Posso
esattamente,
va bene. Molto interessante questa provocazione. E lei, professoressa, abbiamo pochissimi secondi, però insomma è d'accordo su questa visione che ci ha dato l'avvocato Pillon?
Direi proprio di sì.
Bene.
Sostanzialmente sì.
Va
sì,
bene.
Assolutamente. Le coppie hanno bisogno di essere aiutate, non giudicate.
Benissimo. Va bene, io devo salutarvi perché siamo fuori tempo. Grazie dei vostri interventi, grazie davvero per aver contribuito con la vostra competenza e professionalità.
Grazie.
Grazie a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Allora, pochissimi minuti per concludere questa puntata, che poi è anche la fine del ciclo. Al Presidente la parola.
Ma io direi che i nostri specialisti, l'avvocato Pillon, la dottoressa Catapane, sono stati molto chiari, hanno dato delle indicazioni, per esempio, sulla necessità di maggiore professionalità, conoscenze e collaborazione tra professioni diverse. Ma soprattutto quello che ci sta a cuore noi come Associazione Figli per Sempre è la necessità di mettere a centro i figli e di sostenere i genitori, proprio per metterli in grado entrambi di fare i genitori. E niente, perciò concluderei così. È stato sicuramente uno spunto per... sono state date delle indicazioni, secondo me, molto anche pratiche, chiare.
E molto chiare, sì. No, infatti, allora devo dire che faccio io i complimenti a voi che, come dire, in questa vostra attività fate un lavoro molto profondo, di grande ricerca, andate a cercare le persone con la professionalità, con una ampissima professionalità, ma soprattutto persone motivate, che hanno una grande sensibilità e un grande desiderio di mettere al centro i figli in questa famiglia che purtroppo i numeri ci dicono sempre più fa fatica a reggere sulle proprie gambe e ha bisogno di figure professionali in grado di mettere al centro il figlio con una visione equiparata. Voi ci avete proprio spiegato bene com'è la situazione, per cui vi ringrazio di aver scelto Radio Dolomiti, che ha fatto da megafono a quello che è il vostro scopo. Io non posso che augurarvi un buon lavoro, un buon proseguimento per questo scopo straordinario che vi siete dati, e grazie, grazie di tutto. Ringraziamo anche i nostri radioascoltatori che pazientemente ci hanno seguito. È stato un argomento difficile, complicato, ma sappiamo che siamo stati seguiti, per cui davvero vi ringraziamo per la pazienza. Grazie quindi agli ospiti che ho in studio in questo momento, grazie al presidente Giovanni Paolucci, grazie a Paolo e, che dire, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a Radio Dolomiti.
Grazie.
Grazie Fabio, non ho salutato Fabio, fondamentale. Buona serata a tutti, ciao.